abbiamo ascoltato ancora una volta le parole così profonde del Vangelo di Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. E questo Verbo di Dio si è fatto carne, ed è venuto sorprendentemente ad abitare in mezzo a noi, diventando uno di noi, uno che la storia non potrà più cancellare. Ecco la notizia sempre sorprendente, sempre sconvolgente del Natale. L'umanità a Natale scopre di non essere più sola, perché a Betlemme 2000 anni fa è successo un evento che nella vicenda umana è centrale ed ha cambiato la storia stessa del mondo. Dio è apparso in mezzo a noi, è diventato di casa nel nostro mondo. Quali le conseguenze? Anzitutto, con Gesù, Verbo incarnato, noi ritroviamo le nostre vere radici, la nostra stessa natura umana nella sua forma più bella, più pura, più originaria, così come è uscita dalle mani e dal cuore di Dio. Quella natura umana oggi spesso così bistrattata, derisa, ferita, talvolta violentata. Con Gesù dunque nasce il vero umanesimo, che mette a nudo le falsificazioni e le contraffazioni di tanti altri umanesimi apparsi nella storia umana, che hanno oscurato la dignità dell'uomo proprio perché hanno censurato Dio dall'orizzonte della coscienza e della vita, anche storica e sociale, dell'uomo e dei popoli. La natura dell'uomo esige il riconoscimento di un creatore e di un salvatore che ha impresso qualcosa di sé creando l'uomo. Qualche giorno fa il Papa, parlando ai membri della Curia Romana per i tradizionali auguri natalizi, ha parlato anche di una ecologia umana. E con una battuta ha detto: le foreste tropicali certo meritano la nostra protezione, ma non la merita di meno l'uomo come creatura. Ecco, forse oggi siamo arrivati ad un punto in cui è più protetta la foresta o sono più protetti gli animali che non le persone umane. La Chiesa, quando difende il creato, non difende soltanto la terra, l'acqua, l'aria, gli animali, come doni della creazione che appartengono a tutti, ma la Chiesa deve proteggere anche l'uomo contro la distruzione di se stesso. Il primo esempio che ha fatto il Papa nel suo discorso è che quando la Chiesa parla dell'essere umano, parla della sua natura profonda come uomo e come donna. E la Chiesa non compie alcuna ingerenza e alcuna discriminazione quando chiede che quest'ordine della creazione venga rispettato. Qui si tratta di rispettare appunto il linguaggio della creazione, il cui disprezzo sarebbe un'autodistruzione dell'uomo. Se l'uomo vuole emanciparsi dalla creazione, se vuole imporre lui le leggi alla natura anziché accoglierle, ebbè allora l'uomo non soltanto vive contro il creatore, ma vive contro la verità, vive contro se stesso. Allora c'è bisogno oggi anzitutto di un disinquinamento di ciò che è umano. Allora il Verbo di Dio, incarnandosi, ripropone a tutti noi e a tutta l'umanità l'immagine autentica della natura umana, un'immagine che siamo invitati ad accogliere, a tutelare e a promuovere in tutti i campi della vita. C'è una seconda conseguenza della incarnazione del Verbo, perché con Gesù, Dio che si fa uomo, nasce anche la Chiesa, già adombrata dai pastori di Betlemme che rappresentano l'Israele che si apre al Vangelo, e dai magi dell'Oriente che rappresentano il mondo pagano che da sempre va alla ricerca di Dio. La Chiesa è la comunità di coloro che grazie alla fede e al battesimo fanno di Cristo la ragione e il senso della propria vita e lo testimoniano non soltanto nel sacrario della propria coscienza, ma anche nelle vicende storiche, nella vita familiare, professionale, civile, sopportando anche, se fosse il caso, derisioni e persecuzioni, come ampiamente documenta la storia della Chiesa anche nel nostro tempo. Oggi talvolta si rimprovera alla Chiesa un potere di ingerenza nella vita pubblica, salvo poi paradossalmente a rimproverarla per i suoi presunti silenzi. Vedi la ricorrente accusa ai silenzi di Pio XII sul cosiddetto sterminio ebraico. Vedi nei giorni scorsi anche l'accusa, sia molto garbata, ma l'accusa rivolta dal Presidente della Camera alla presunta debolezza della Chiesa circa il suo silenzio sulle leggi razziali, cosa storicamente non vera e che ha ricevuto ampia risposta da parte di tanti. Ecco, ma la Chiesa non rivendica per sé alcun privilegio, rivendica soltanto il diritto di avere la possibilità di adempiere la propria missione, offrendo il proprio originale contributo alla libertà, alla intelligenza, alla volontà di tutti per il bene autentico della persona umana e della stessa società civile. Una Chiesa che tacesse sui temi fondamentali del vivere, la vita, la famiglia, la libertà educativa, la pace, la giustizia, il tema della morte, dell'eutanasia. Bene, una Chiesa che tacesse su questi grandi temi, o una Chiesa che, magari per incontrare il favore dell'opinione pubblica, si discostasse dagli insegnamenti del Vangelo, sarebbe una Chiesa del tutto inutile, sarebbe sale insipido e riceverebbe una forte condanna non solo dal giudizio della storia futura, ma soprattutto da parte di Dio stesso. A chi gioverebbe una cristianità spenta e impaurita? Una Chiesa invece viva e testimoniante è una ricchezza per tutti, anche per coloro che non ne condividessero l'insegnamento. La storia, tra l'altro, insegna che le epoche in cui la comunità cristiana ha ceduto alla tentazione di defilarsi o di scolorirsi, in genere sono state epoche di crisi e di sfilacciamento anche per la stessa società civile. In parte è quello che sta avvenendo anche nel nostro tempo, la crisi della fede o la crisi di un'appartenenza convinta, cordiale e gioiosa alla Chiesa sta trascinando con sé da diversi anni anche la crisi della società civile, che non è soltanto crisi finanziaria ed economica come stiamo vivendo di questi tempi, ma è anche e soprattutto crisi etica. La finanza è andata in crisi perché è andata in crisi l'etica. La finanza mondiale è saltata perché sono saltati i principi supremi dell'etica, sono saltati i valori fondamentali, a partire dalla famiglia che fa sempre più fatica oggi a vivere l'impegno educativo, che è la vera emergenza di questo nostro tempo. Il Natale allora aiuti noi cristiani a non vergognarci mai di Gesù, casomai a vergognarci di essere troppo poco discepoli di Gesù. Ci aiuti il Natale a proporre Gesù a tutti, senza imporlo a nessuno. Il Natale diventi anche l'occasione per non occultare i simboli cristiani e soprattutto la vicenda cristiana dalla vita sociale, dai luoghi pubblici, a partire dalle nostre scuole. È significativo quello che è avvenuto a Ravenna non molti giorni fa. Diversi giornali ne hanno dato notizia. Il presepe è stato proibito in 17 asili su 22 della città. E la motivazione delle responsabili e delle educatrici è sempre stata la stessa: non facciamo il presepe per non urtare la sensibilità dei bambini stranieri e dei bambini non cristiani. Soltanto che quello che è avvenuto dopo queste dichiarazioni ha del sorprendente, perché è stata la comunità musulmana della Romagna, stanca di essere presa a bersaglio e di fare il capro espiatorio per decisioni prese da altri, è stata proprio la comunità musulmana che ha fatto sentire la sua voce. Attraverso il segretario del Centro di Cultura Islamica della Romagna, che ha dichiarato, sono parole testuali, i nostri bambini devono sapere, devono conoscere per crescere. E la Natività è il simbolo che spiega la venuta al mondo di Gesù, profeta amato dal popolo musulmano. C'è da dire che in questi anni, tranne pochissimi casi isolati, non c'è mai stata una protesta da parte dei musulmani circa il presepe o contro il presepe. Siamo sempre stati noi italiani, noi occidentali, a volere togliere i simboli cristiani dal panorama natalizio. E allora il vero problema, riconosciamolo, non è tanto la islamizzazione dell'Occidente, questo merita un'altra considerazione, ma è piuttosto la scristianizzazione delle nostre società occidentali, che talvolta usano il rispetto verso le altre religioni come pretesto per mettere ai margini la tradizione e l'esperienza cristiana. Non abbiate paura, lo ricordiamo tutti, quello che disse e quello che gridò all'inizio del suo pontificato Giovanni Paolo II. Non abbiate paura, anzi, aggiunse, spalancate le porte a Cristo. Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Ecco, non dimentichiamo queste grandi parole, cioè non nascondiamo Gesù Cristo nella nostra vita anche sociale e civile, non releghiamolo soltanto nel sacrario della nostra coscienza, non imprigioniamolo nel recinto delle nostre sagrestie, non confiniamolo in una festa più o meno romantica come è il Natale. Cristo merita ben altro, merita la testimonianza gioiosa e pubblica della nostra vita e la merita tutti i giorni fino alla fine della nostra esistenza.